18 31 minuti, quanto mi piace questa sigla, oggi ce la siamo sentita tutti che siamo un po' più relax. Bentornato Mauro.
Ciao, come ciao va, a tutti Mauro? E tutte, benissimo, benissimo.
Ormai questa è la sigla di Foodopia, ci hanno pure copiata. Possiamo dire. Poi dice quanta gente vi sente? Dipende dai momenti, ma ci sento anche il nemico. No, scherzo, però insomma.
Ci sentono quelli che ci devono sentire.
E che ci vogliono sentire, perché almeno. E insomma, che dire, questa ormai è la sigla di Foodopia e questa volta invece torniamo proprio a Foodopia, quella un po' qui e un po' al forte.
Perché sì, quella real life, quella
esatto,
vera.
Ormai sull'etichettatura sapete tutto, aspettiamo solo di vedere chi vince e chi troviamo smarmellata sulle nostre confezioni. E torniamo, dicevo, a parlare di Foodopia. Perché? Perché Foodopia è ricominciato, l'avete saputo, insomma, ve l'abbiamo detto, di nuovo dall'appuntamento del cacao. Insomma, c'è questo dio del cacao che aveva posto piuttosto l'attenzione su di noi. Io col mio ho fatto pace parecchio tempo fa, con quelli Maya quasi li temo un po' di più. Perché poi, no? Queste culture Maya, queste
mezze,
io invece ho conosciuta astronavi. Tutti i misteri, che tu dici, quando c'è il mistero io non voglio sapere, perché io sono mortale, sono razionale, quindi guarda, il dio Maya, nominalo tu. Lui lo nominò e saltò tutto. Questa volta è andata meglio, ma insomma, ha piovuto dopo, diciamo. E insomma, abbiamo ricominciato quindi la stagione, vi avremmo detto che col freddo ci saremmo fermati un po', noi abbiamo continuato a mantenere qui gli appuntamenti, ma abbiamo ricominciato proprio parlando dal cacao, sicuramente perché era l'appuntamento che era stato meno frequentato, così un po' freddo, proprio pieno inverno, al forte, aggiungo, e però che incuriosiva molto, perché il cacao è quella cosa che in un modo o nell'altro ci riguarda tutti, tutte e tutto. Sindrome premestuale, momenti di tristezza, fame atavica, depressione, no, ognuno di noi si incontra e si scontra, diciamo, con questo elemento che noi troviamo sempre in un milione di forme diverse. Poi adesso c'è la capretta, il coniglietto, l'ovetto grande, l'ovetto piccolo, l'ovetto medio, l'ovetto gigante. E quindi tocca poi sapersi muovere. E a questo punto, che vogliamo aggiungere di diverso a quello che abbiamo detto l'altra volta, che possiamo anche ripetere, ma che sicuramente, insomma, forse c'è da aggiungere. Io partirei, per esempio, siccome parliamo di Cile, volevamo approfondire, ma poi insomma. Per esempio, avevamo, insomma, sicuramente l'altra volta fatto una presentazione molto attinente a quello che tu dici poi nella tua lezione di mezz'ora, e questa volta volevamo parlare un po', per esempio, tu concludi dicendo, riga, il cacao è quotato in borsa, da poco penso che anche l'acqua. Cominciamo a capire perché prima in borsa erano quotate tutte cose che ci facevano schifo, il petrolio, poi tutti con la macchina,
certo.
E l'oro, le guerre per l'oro, i diamanti, ste cose da ricchi, mo venite ma dire che l'acqua e il cioccolato sono cose da ricchi, non sono da ricchi, ma forse arricchiscono.
Eh sì, e rendono poveri, però comunque non danno il guadagno giusto alla prima parte della filiera, questo è il problema.
Io in particolare ricordo che, ma ormai è l'era del bronzo, e che appunto nel mio soggiorno, così, nel mio periodo che sono stata nella selva lacandona con quella che al tempo, insomma, c'era stata da pochi anni il sollevamento zapatista, indubbiamente occupandomi di questione femminile, perché che se ne dica di femminismo c'è tanto bisogno, proprio la questione delle donne, non quelle che erano, diciamo, andate nella selva, ma quelle che erano rimaste nelle comunità. Il discorso era proprio quello di quando queste donne andavano, camminavano una quantità di chilometri che io forse l'ho fatti nei primi 10 anni della mia vita, per portare il caffè e il cacao, e spesso tornavano a mani vuote, perché non è che una donna ciapaneca da sola in una città a vendere i propri prodotti meriti grande rispetto. Di queste persone stai parlando tu, queste sono le persone che vengono sfruttate. Quello che succede per il caffè è un po' la stessa storia. E sicuramente la provenienza di questi alimenti non viene sicuramente dai paesi dell'Occidente, ahimè, invece viene proprio da quei paesi che, no? Voglio dire, non è che la Colombia c'è un sottosuolo dove dai diamanti agli zaffiri all'oro basta fare una buchetta. E quindi uno dice, ma perché, no? Come quando si dice, Nigeria, uno dei più grandi posti pieni di petrolio, ma sì, perché se scannano poi, secondo voi, perché sono tutti morti di fame, no? E sono discorsi che facciamo retorici, per farvi capire che il cacao finisce in borsa insieme all'acqua, perché stanno diventando oro. E come succede? L'oro nella miniera lo prendono i poveracci, ma poi come materia gira e arricchisce le persone che già stanno un pezzo avanti. Questo non significa che non bisogna mangiarlo, come in tutti gli alimenti andiamo a cercare una sostenibilità. Tu ce lo dici sempre, la dieta più sana immancabilmente, anche se tu non lo sai, è quella più sostenibile, senza che tu fai una ricerca, perché probabilmente, dimmi se dico fesserie, sono qui anche per non processare gli alimenti, non costa.
Certo.
No? Non inquina, non si consuma energia, e quindi si esce un po' da... Però poi insomma, che sì, altro, queste baggianate che ho detto?
Considera anche, no, nel discorso del... cioccolato quotato in borsa e tutte le ingiustizie legate a questa filiera, chiaramente, che è veramente vergognosa. Purtroppo, perché lo dico insomma da ricercatore, non a caso, e poi si sentirà anche nell'audio, la Mars ha investito milioni di dollari nella ricerca sul cioccolato. Ma perché? Perché è evidente che poi il ritorno di un qualcosa, di un prodotto che è quotato in borsa e che quindi raggiunge poi la fama anche a livello di comunicazione e a livello scientifico, aumenta il valore. Non è un caso che per noi è stato, cioè è un sollievo, no, vedere che caspita, il cioccolato è veramente una delle poche certezze della nutrizione come alimento singolo, no? E lo sentirete adesso, perché effettivamente ha tantissime proprietà. Ma perché questo? Perché dietro ci sono tantissimi, come sentirete, studi di intervento nell'uomo, ed è veramente non comune questo, perché noi pensiamo che ci siano, che ne so, sui mirtilli, sulle more, ma non ci sono, ce ne sono pochissimi. E non è un caso, perché, ripeto, la Mars ha investito milioni di dollari, e in tutto questo si è creata proprio un movimento da parte delle aziende del cioccolato nell'investire in questo e nel ampliare la conoscenza, la divulgazione delle proprietà funzionali, salutistiche, perché questo poi aveva e ha avuto un effetto anche pratico, purtroppo. Quindi questo è un po' il rovescio della medaglia, insomma.
Eh sì, e poi così, io casomai partirei forse con la registrazione, dove vedo che non hanno tagliato la mediatrice, che è una pazza scatenata, non so dove l'hai trovata. E non so se vogliamo tornare dopo, così dalla lezione, insomma, ci facciamo venire altri due spunti, e poi insomma vi raccontiamo anche quali saranno i prossimi appuntamenti, perché ormai andiamo verso il caldo. Sì, vai.
Volevo aggiungere una cosa, certo. Perché poi parlando con le persone a volte sfugge una cosa, cioè noi facciamo sentire l'audio, però attenzione, l'audio manca del video, cioè
manca,
nel senso
delle slide.
Che le parole che voi sentite sono pronunciate in presenza di informazioni video, per cui sono complementari al video, quindi è chiaro che magari diventa un po' più complicato riuscire a seguire tutto, ma il messaggio principale poi penso che arrivi, perché chiaramente manca quella parte che è focale, è fondamentale, delle diapositive, dei grafici, delle figure, del dio Maya, insomma tutte cose abbastanza interessanti. Quindi questo giusto per chiarirlo e anche per magari esortarvi a venire al forte, insomma.
Sì, infatti, anche perché ormai si può fare, se lo dico io che sono una freddolosa cronica, direi che ormai si può fare. Allora io partirei con l'audio e ascoltatelo.
Sì.
Perché vedo che è un po' lungo. Vabbè, casomai se qui ci sono anche le domande, torniamo in voce prima, perché poi le domande stavolta sono state fatte senza microfono, quindi mi chiedo se si sentono. Però noi andiamo, poi vediamo che succede.
Buon ascolto.
Non proprio nuovo appuntamento di Foodopia, perché di cacao abbiamo già parlato, però è bello riaprire con un po' di nuove modalità. Intanto la modalità a pranzo, avete preparato la coperta per il pomeriggio quando tornerete a casa dopo il vino, il rum, il pranzo? Comunque il pranzo e una serie di altri appuntamenti che ancora non abbiamo affrontato. Torniamo a ricominciare dal cacao, perché effettivamente il giorno che ci siamo incontrati sul cacao c'era una specie di tempesta, era proprio novembre che si manifestava in tutta la sua pienezza, tuoni, fulmini e saette. Quindi molte persone sono state impossibilitate, ma quello anche dai mezzi di Roma secondo me, a venire qua, e quindi ricominciamo replicando questo appuntamento sul cacao. Io vi ricordo che appunto ne avevamo fatti solo due, il cacao era quello che insomma era stato messo più in crisi proprio dalle condizioni climatiche, ma continueremo poi, no? Una volta al mese parleremo di tantissimi altri temi, così li cito. Dieta dell'antropocene, quale ruolo per gli insetti edibili, attenzione, longevità e alimentazione, fake news e nutrizione, come difendersi. Quindi comunque argomenti che credo siano abbastanza importanti, non solo perché riguardano proprio una modernità secondo me della gestione del cibo. Con Mauro poi come sapete abbiamo replicato gli appuntamenti qua che venivano registrati, li abbiamo replicati per radio. Ci siamo anche incontrati in questi mesi per parlare, diciamo, di argomenti un po' all'atere del cibo, che sono l'etichettatura degli alimenti, quali indicazioni devono dare, e si entra indubbiamente in quello che io penso di poter chiamare un po' un purgatorio di chi vuole mangiare bene con la fretta dei propri orari di lavoro, con proprio un'educazione alimentare che se non te la sei fatta da solo, eppure lì tocca vedere dove sei andata a fatela da solo, nessuno te la fa. Io personalmente ho lavorato 15 anni in una scuola secondaria, lavoravo con i ragazzi autistici, ma insomma i ragazzi uscivano alle 3, studiavano alimentazione e poi per pranzo ci avevano la macchinetta con le merendine, e questi non è che si sconvolgevano tanto. E l'unico, un professore solo un giorno ci disse: portate l'involucro di quello che vi siete magnati, e non c'era uno con la pasta portata da casa, quindi tutti a leggere si erano pranzati, no? Comunque con alimenti, ahimè, processati e che non avevano molta indicazione. Quindi credo che oggi ricominciamo dal cacao, ma abbiamo la possibilità di farci una proprio una grossa cultura, che credo sia molto quello che manca. Io ho pure un figlio giovane e non credo che a scuola gli abbiano mai parlato di questo, no? Addirittura me lo ricordo che agli elementari lo portavano a sta fattoria, così sti ragazzini vedevano una mucca e una gallina e ricollegavano che la coscia di pollo veniva da lì. E lo so, fa ridere, ma ahimè invece è così, cioè è così veramente, non so battute. E torno ad oggi per dirvi che credo che la cosa più bella di questo appuntamento di oggi sia capire che il cacao, anche lì, il cacao è una ricchezza, è quasi un po', credo, l'oro dell'alimentazione, quando è cacao. E quando poi passa attraverso la nostra società, ahimè, viene devastato, distrutto, mescolato, rincartato, smontato e rimontato, e quindi diventa qualcosa di molto diverso. E lì credo, no, si può dire che c'è una grossa differenza. E che aggiungere a questo? Non credo che la registrazione sull'appuntamento di oggi la trovate, le prossime volte continueremo a fare così. Io, Mauro, una cosa ti voglio chiedere, vabbè, casomai te la chiedo dopo. Dopo ci sarà la degustazione delle fave del cacao criogio, giusto?
Sì.
E del rum. Dopo ti chiederò perché proprio questo binomio, perché non con la spremuta d'arancio o col vino, perché già ne ragionavamo. Quindi io direi che ti lascio alla tua così lezione. È bello tornare a scuola, cioè,
chiacchierata,
professori così, avrei preso 4 lauree invece manco una, e quindi ti lascio e ci sentiamo dopo per le domande.
Allora, grazie innanzitutto a tutti e tutte per essere qui. Aggiungo solo una cosa relativa a Foodopia. L'obiettivo secondario di Foodopia, dopo il primo, che è quello di appunto di fare un po' di informazione ed educazione alimentare, è quello di farla in un modo scientifico, cioè nel senso che non porci come la persona che ha la conoscenza e si trova sulla montagna e vi presenta solo il prodotto finito, cioè dovete fare questo, ma far capire a tutti che quell'affermazione, dietro quell'affermazione ci sono dati scientifici, e quindi farvi vedere i dati scientifici, perché contrariamente a quello che viene detto, poi la scienza può essere trasmessa in maniera semplice e chiara a tutti se spiegata in maniera opportuna, e questo dà una solidità che ci può poi difendere da quelle che sono, poi nell'ultimo appuntamento vedremo, no, le fake news che in nutrizione, che sembrerebbero non avere e non dare problemi, ma invece poi a gioco lungo sono un problema molto importante. Quindi andiamo a iniziare, parliamo appunto di cioccolato. quindi di cacao. Foodopia è strutturata, come avete visto, sempre in domande, cioè nel senso che l'obiettivo è quello di porre una domanda e poi ricevere una risposta, per cui avere poi alla fine ognuno di voi un messaggio da portare a casa, una conoscenza da portare a casa, che è la risposta a questa domanda. Oggi parliamo di cacao. Cacao, ve ne accorgerete, è assolutamente tra tutti i cibi, tra tutte le informazioni che riceviamo sugli alimenti, negli ultimi 20 anni vi accorgerete che è l'unico alimento dove veramente c'è una mole incredibile di dati scientifici e soprattutto una mole incredibile di dati scientifici sull'uomo, che rappresenta, come potete immaginare, il modello d'elezione principale per trarre poi delle indicazioni per la popolazione, perché è chiaro che se noi facciamo un esperimento su una cellula, su un animale, poi è difficile arrivare poi a trasmettere un'informazione basata su quel dato sull'essere umano, per cui l'uomo è chiaramente il modello perfetto per l'alimentazione. Allora, iniziamo intanto con farvi vedere qualche immagine così generale. Questa non so se l'avete vista, insomma questa è proprio l'inizio, no? La cabossa, cioè lì dentro ci sono tutte le fave di cacao, no? Vedete che colore fantastico, criollo, adesso capiremo, è sicuramente la varietà più importante, più aromatica, più bella, più pregiata, più costosa. Questo è invece l'albero del cacao, e stupendo, questo è il fiore. Non so se l'avete mai visto, ma sicuramente è degno di nota. Un cenno storico, no? Questo è un lavoro di un po' di tempo fa su PNAS, che ci va a in qualche modo a targettare quando ci sono le prime evidenze relative a un consumo di cacao, no? Che è circa il 1000 prima di Cristo, no? Sempre parliamo Maya, Aztechi. Quel signore che vedete a fianco è il dio Maya del cacao, e l'altra volta, proprio in questo momento, è andata via la luce durante quella tempesta che c'è stata, e quindi ci siamo dovuti fermare. Quindi io ci riprovo, non lo nomino questa volta, lo nomino solo in maniera indiretta, sperando che non ci siano problemi, però lui, come vedete, no, è fatto proprio di fave di cacao, cabosse varie, eccetera. Allora, detto questo, andiamo a definire quali sono le varietà, no? Noi abbiamo fondamentalmente in maniera naturale due varietà principali, che sono il criollo, che come vi dicevo è sicuramente quella più pregiata, per cui poi quando comprate un cacao, un cioccolato, fateci attenzione, perché questo costa almeno 10 volte di più, e non a caso la degustazione di oggi, aperta e chiusa parentesi, cioè vedete il prezzo 5 euro, il prezzo è per il rum, se volete solo assaggiare le fave sono gratis, questo ve lo dico, perché se no saremmo falsi. Poi c'è il forastero invece, che è una varietà che è quella più commerciale, fondamentalmente anche questa molto buona, però meno aromatica. Poi c'è il trinitario, che è un mix dei due, no? A seconda di come chi poi produce il cioccolato decide di mescolare le proprietà un po' più aromatiche rispetto alle altre. Il processo, diciamo, del cacao, che non andiamo ad analizzare, parte proprio da vari step, no? Noi prendiamo le fave, chiaramente vengono aperte, poi vengono fermentate, vengono essiccate, vengono frantumate, si passa poi a aspetti un po' più commerciali, un po' più industriali, tipo il concaggio, insomma, alla fine diciamo che si ottengono la polvere di cacao, il burro di cacao, e con questi si fa poi il cioccolato, no? C'è chi aggiunge spezie, eccetera, eccetera. Ma chiaramente questa è una parte che ci interessa un po' di meno. Sempre in un'ottica molto generale, chiaramente adesso è tutto molto più industrializzato, ma prima si mettevano proprio le fave di cacao davanti alla chiesa per farle essiccare, e c'erano le signore che, vedete che bracci, insomma, che facevano proprio a mano la frantumazione proprio, no, delle fave di cacao, no? Un po' di storia. Entriamo nella parte più scientifica. Allora, innanzitutto, che cosa contiene di importante il cacao? Il cacao contiene questi flavonoidi, no? Ne abbiamo parlato le altre volte. I flavonoidi sono dei composti che si trovano in concentrazione molto elevata in tutti gli alimenti di origine vegetale, e sono composti bioattivi legati, ma non solo, alle proprietà funzionali dell'alimento. Il cacao ne contiene moltissimi,
e contiene, come vedete, catechina, epicatechina, che qualcuno forse li ricorda perché sono gli stessi che noi troviamo nel tè, soprattutto nel tè verde, no? Per cui c'è un po' questo legame in un'ottica di funzionalità. E poi abbiamo invece quelli che vedete sotto, sono le proantocianidine, che sono praticamente polimeri, cioè sono dati dall'insieme delle catechine e delle epicatechine, che quando noi poi mangiamo il cioccolato vengono poi metabolizzate, digerite dal nostro corpo e quindi ritorniamo ai monomeri, i componenti singoli essenziali. Allora, come vi dicevo, cioccolato e salute è un qualcosa di strano, no? Perché noi siamo abituati a sentire che il cioccolato ci fa venire i brufoli, è energetico, eccetera, eccetera, no? Quindi abbiamo una serie di credenze legate al cioccolato sempre in negativo, no? Ci piace, ma cavolo, ne devo mangiare poco. E invece che cosa accade? Allora, questi sono una serie di dati dove vi faccio vedere come negli ultimi, se noi passiamo dal 1970, 89, 90, 99, 2000, 2011 e parliamo di cioccolato e salute e cioccolato e malattie cardiovascolari, vi rendete conto come si passa da un numero di lavori scientifici che sono, nel periodo che va dal 70 all'89, 37-15, a un boom nel periodo dal 2000 al 2011, adesso sono molto di più, di 327-195. Cioè a un certo punto la comunità scientifica si rende conto che c'è qualcosa nel cacao che vale la pena studiare. Ma soprattutto, come vedete, con una parola chiave molto importante, che è quelle malattie cardiovascolari e salute stessa, perché quello è il momento dove in qualche modo si iniziano gli studi sul paradosso francese, no? Il fatto che i francesi, sebbene hanno un alto consumo di formaggi, quindi di grassi saturi, in alcune aree della Francia, soprattutto Bordeaux, si pensa che l'associazione con un consumo, diciamo moderato più o meno, di vino rosso per il contenuto di fenoli possa essere alla base di questo paradosso francese, cioè una bassa mortalità per malattie cardiovascolari a fronte di un alto consumo di grassi saturi. Per cui inizia proprio tutta una ricerca sui flavonoidi e sugli alimenti che le compongono, e tra questi chiaramente il cacao. Lo studio che ha dato il là un po' a tutto questo discorso del rapporto tra cacao e malattie cardiovascolari è uno studio epidemiologico. Cioè, uno studio epidemiologico che cos'è? 1000, 2000, 5000, 10000 persone che vengono seguite nel tempo. A queste persone si fanno dei questionari, quindi si capisce che cosa mangiano, ogni tanto si fanno dei prelievi e quindi si cerca di associare un po', di capire qual è il ruolo dell'alimentazione nel rischio per varie patologie. Questo è uno studio che ci va a descrivere cosa? Allora, vedete, questa è la mortalità per malattie cardiovascolari. Qui c'è il gruppo che mangia poco cioccolato e qui c'è il gruppo che mangia tanto cioccolato. Vedete come questo rischio è molto più basso, no? Significativamente. Per cui il primo risultato è che chi mangia cioccolato ha un rischio cardiovascolare basso rispetto a chi non lo mangia. È chiaro che ci possono essere mille motivi per questo, ma loro danno già una piccola spiegazione, un'indicazione sul meccanismo d'azione, che è la colonna a sinistra, che è questa qua. Questi sono i valori di pressione ematica, sistolica e diastolica. Vedete, in verde, sebbene sia bassa la differenza, ma è molto è statisticamente significativa, anche in maniera molto importante, che ci dice? Ci dice che chi mangia più cioccolato ha una pressione ematica più bassa. Per cui, primo risultato, mangio cioccolato, minor rischio cardiovascolare. Indicazione sul meccanismo dovuto alla pressione. Ok, che succede poi? Poi c'è un'altra evidenza, anche questa molto affascinante. Questa signora che vedete qua è un'indigena Cuna. I Cuna sono una popolazione che vive in Centro America, in Honduras. Loro hanno una peculiarità, cioè loro bevono, più che mangiano, circa dalle 15 alle 20 tazze di cacao in polvere sciolto in acqua, proprio come i Maya, gli Aztechi fondamentalmente, no? Fa parte della loro tradizione. Tutti voi sapete, perché insomma non siamo di primo pelo, che dopo i 50 anni tutti noi dobbiamo in qualche modo avere a che fare con l'aumento di pressione. È abbastanza fisiologico, poi per alcuni è peggiore, per altri meno, però c'è proprio sempre un aumento di pressione. Questo è abbastanza proprio fisiologico. Over 60 c'è l'aumento della pressione. Allora, guardate questa diapositiva. Questo è quello che accade, no? Vedete, a Panama. Queste sono le fasce d'età, chi ha meno di 40 anni, 41-60, più di 60. Vedete come c'è l'aumento della pressione? è clamoroso, no? Over 60 c'è proprio un aumento incredibile. Qui a sinistra, nella Highland, vedete come non c'è nessun aumento di pressione? Anzi, la percentuale di ipertesi è bassissima. Allora, improvvisamente arriva un'altra informazione, da uno studio non scientifico, osservazionale, cioè solo vedere questo dato, che conferma il dato degli olandesi che vi ho fatto vedere prima. Cioè, in qualche modo è chiaro che questi sono indigeni, stanno bene, non sono, sono rilassati, hanno uno stile di vita molto più tranquillo, per cui è evidente che la pressione ce l'hanno più bassa, no? È chiaro. Però diciamo che è un'evidenza indiretta su questo. A questo però poi cominciano a uscire fuori proprio degli studi. Allora, adesso vi faccio vedere, per chi non c'era le prime volte, rammento un approccio che è quello più importante quando noi vogliamo andare a vedere l'evidenza scientifica su un certo argomento, che si chiama meta-analisi. Cioè, la meta-analisi che cosa fa? Raccoglie tutti gli studi pubblicati fino a quel momento su un certo aspetto e li mette su un grafico, fondamentalmente, no? Dal quale possiamo vedere che, a seconda di come l'insieme dei risultati degli studi stratifica, adesso lo vedete in maniera più chiara, a sinistra o a destra, noi abbiamo un certo risultato, cioè quello è il modo migliore per pesare l'evidenza scientifica fino a quel momento. Iniziano una serie di studi proprio finalizzati a capire se il cioccolato può avere un effetto protettivo, riducente la pressione sistolica e diastolica, e iniziano con questa meta-analisi che raccoglie 6 studi di corte, quindi 20.000 soggetti, più 5.000 di un altro studio. Allora, come funziona questa? Questa funziona così, vedete, questo è l'1, no? L'1 vuol dire che io ho un diamante alla fine, vedete, questo è un diamante, questo è un altro, questo è un altro. Questo è il rischio di patologie cardiovascolari e questo è il rischio di infarto. Per cui, quando questo diamante si trova qua a 1, vuol dire che la variabile, in questo caso il cioccolato, non ha nessun effetto. Se si trova a destra, cioè da questa parte, vuol dire che aumenta il rischio. Se si trova a sinistra, vuol dire che diminuisce il rischio. Ok? Chiaro? Proprio occhiometrico. E come vedete, in questa prima meta-analisi, noi abbiamo che tutti gli studi sono sulla sinistra, il diamante che fa il dato cumulativo si trova sulla sinistra, per cui la prima meta-analisi ci dice che chi mangia cioccolato ha un rischio minore di sviluppare patologie cardiovascolari. E la stessa cosa anche per l'infarto, sono pochi studi, poi ce ne saranno moltissimi altri, che ci dicono tutti la stessa cosa, cioè chi mangia cioccolato ha un rischio minore di infarto. Questa è del, 2011, adesso sono passati molti altri anni, ce ne abbiamo tantissimi, questo è un dato fortissimo, e andiamoci a vedere invece che cosa poi a un certo punto viene pubblicato. Uno studio fantastico, che è uno studio di intervento, cioè uno studio di intervento che vuol dire, io prendo le persone e gli do da mangiare il cioccolato, chiaramente, no? E vado a vedere come si modifica la pressione. Perché questo studio è importante? Perché in questo studio loro prendono 44 soggetti sani, di età circa 56-73 anni, quindi quelli, diciamo, a rischio ipertensione, gli danno 6.3 grammi di cioccolato fondente. Quindi 6.3 grammi sono un quadratino. E quella è la risposta importante, cioè è chiaro che se io devo mangiare 200 grammi di cioccolato al giorno poi ho altri problemi. Invece 6.3 grammi sono un quadratino. Perché ci sono tutti questi studi sul cacao? Non solo perché il cacao è interessante, ma anche perché da un punto di vista clinico si riescono a sviluppare studi in maniera importante. Vi faccio un esempio. Se voi volete andare a vedere sapete tutti, no, che in genere negli studi farmacologici noi abbiamo il farmaco e il placebo. Il placebo contiene tutto tranne il principio attivo del farmaco. Se voi andate a fare uno studio su una mela, il placebo qual è? Non potete dare una mela vuota di qualcosa, no? Per cui in genere si gioca con le dosi. Invece nel caso del cioccolato, noi abbiamo un placebo naturale, che è il cioccolato bianco. Il cioccolato bianco non contiene cacao. Per cui da qui il successo a livello clinico, perché i medici possono oggettivamente fare degli studi controllati per placebo. E in questo caso quindi vengono dati per 18 settimane 6 grammi di cioccolato fondente. Ecco quello che succede sulla pressione sistolica e diastolica. Vedete come all'inizio abbiamo questi livelli, Poi dopo, scusate, questo è l'inizio, già dopo 6 settimane si vede un trend, a 12 e 18 settimane c'è una diminuzione chiarissima della pressione. Per cui questo studio ci dice che noi, se mangiamo un quadratino di cioccolato al giorno, abbiamo una riduzione della pressione. E questa, secondo me, è una delle notizie più importanti. Poi escono altre meta-analisi, sempre sulla pressione ematica, no? Stessa storia, no? Ve la indico perché. Questa è una meta-analisi successiva, che anche qui ci dice la stessa cosa. Vedete, il diamante si trova a sinistra, per cui tutti questi studi, che sono molti di più di quelli che vi ho fatto vedere io, ci dicono la stessa cosa, sia sulla sistolica che sulla diastolica. Ma c'è, perché ve l'ho messa? Perché poi dice la stessa cosa. Per puntualizzare uno dei concetti che abbiamo già espressi in precedenza, cioè il fatto che il cibo diventa un'arma fondamentale per rimettere a posto le cose. Cioè, se io mi trovo in una condizione di stress o sono iperteso, il cioccolato funziona meglio, e ve lo faccio vedere adesso. Allora, questa è la stessa meta-analisi, stessi studi, nei soggetti che sono ipertesi e normotesi. Allora, vedete, questi qui sono i normotesi. Quando lo studio viene fatto su soggetti normotesi, questa differenza non è significativa, non c'è effetto, ma è normale, perché non c'è niente da mettere a posto, ok? Quindi in quel caso è un mantenimento del benessere, si chiama omeostasi, dell'equilibrio, no? Invece, quando questi studi vengono fatti su soggetti ipertesi, e questa è la sistolica, vedete come invece l'effetto è chiarissimo? E lo stesso per quanto riguarda la diastolica, che vanno tutte e due nello stesso modo. Questo sempre per ribadire quel concetto fondamentale. Il cibo diventa cruciale, fondamentale, un aspetto chiave quando dobbiamo rimettere a posto un qualcosa che è alterato nel nostro corpo. Per il resto poi è utile anche per il mantenimento del benessere. Però vedete come la differenza è clamorosa. Quindi, prevenzione cardiovascolare, primo effetto pressione. Ma non c'è solo questo. Allora, questo è uno studio nostro, sicuramente il più importante, devo dire, dove siamo andati a dare a dei soggetti sani cioccolato fondente, cioccolato al latte e cioccolato più latte. Perché, direte voi? Il mio primo lavoro, ma veramente il mio primo lavoro, è stato quello di evidenziare un effetto antiossidante del tè, no? Adesso voi lo sapete tutti, ma sappiate che il primo a dimostrarlo sono stato io, sul tè verde. Allora, però nello stesso studio abbiamo dimostrato anche che quando quel tè viene preso col latte, l'effetto scompare. E non a caso il tè è protettivo nelle malattie cardiovascolari in tutti i paesi del mondo tranne in due: Australia e Regno Unito. Ok? Quindi c'è un perché, no? C'è un qualcosa. Quindi abbiamo rifatto la stessa cosa anche col cioccolato. Quindi abbiamo preso questi soggetti, gli abbiamo tolto il sangue, l'abbiamo poi ripetuti, eccetera, eccetera, e abbiamo scoperto questo. Allora, questo che cosa è? Allora, questo grafico che vedete sopra riguarda proprio la quantità di antiossidanti nel sangue, no? Queste persone arrivano la mattina in laboratorio, gli davamo da mangiare il cioccolato e gli misuravamo quanto migliorava il loro contenuto di antiossidanti. Allora, questa è stata la prima evidenza del cioccolato come antiossidante, no? In rosso vedete, è morto, eccolo. Allora, in rosso vedete il cioccolato fondente, vedete come aumenta, no? Poi scende, chiaramente questo è fisiologico, però c'è un effetto antiossidante. In grigio e in blu vedete quello che succede quando il cioccolato è al latte o bevuto, mangiato insieme al latte. L'effetto non c'è più, per cui la presenza del latte fa scomparire l'effetto antiossidante del cacao. Sotto vedete la quantità di flavonoidi, quei composti bioattivi, che vengono assorbiti nel plasma. Questa è la quantità dopo cioccolato fondente, questa è la quantità dopo cioccolato al latte, più latte, e questa è il cioccolato al latte. Vedete come l'assorbimento è minore. Per cui è chiaro che in qualche modo la presenza del latte riduce fortemente l'assorbimento, e questo lo sappiamo. Inoltre, questo fu uno studio importante perché la Mars, che è stata la principale promotore di tutti gli studi di intervento sul cacao, investendo tantissimo, con l'obiettivo di produrre una bevanda a base di cioccolato che non doveva essere venduta alla popolazione, ma doveva essere una sorta di medicina, cioè doveva essere prescritta dai medici, ok? Quando c'erano problemi cardiovascolari. Siccome, come sempre, queste aziende sono un po', come dire, voraci, tutti i loro studi erano stati condotti sul cioccolato fondente, Però, come capite bene, il cioccolato fondente magari non piace all'anziano, non piace al bambino, e loro quel prodotto l'hanno fatto a base di cioccolato al latte. Per una serie di coincidenze degli dèi, chissà perché, quando loro hanno messo sul mercato questo cioccolato in bottiglia praticamente da dare per prescrizione, è uscito questo lavoro. Per cui i medici americani si sono rifiutati di prenderlo, perché dicevano, caspita, questo è uscito su Nature, cioè uno delle riviste più importanti al mondo. E quindi loro hanno avuto proprio un fallimento totale della vendita, della loro operazione. Infatti, non a caso, dopo questo lavoro, loro hanno smesso di produrre quel prodotto e si sono invece concentrati su un'altra cosa, cioè l'hanno proprio trasformato in un farmaco, nel senso che hanno estratto i composti bioattivi e l'hanno venduto come pillole. Però capite poi come a volte, no, ci siano dei giochi strani anche in un'ottica scientifica, tu senza sapere niente, cioè io lo sapevo che loro stavano facendo questa cosa, però non è che l'ho fatto apposta. Esce questo lavoro, citato in tutto il mondo, e questo crea un problema e grazie a Dio blocca questa operazione commerciale, che avrebbe portato poi a che cosa? A pagare 100 volte di più, avere una prescrizione di un qualcosa che tu puoi prendere tranquillamente da solo, perché puoi comprare il cacao, il cioccolato e via discorrendo. Quindi, altra azione importante, quindi abbiamo detto, riduzione della pressione, effetto antiossidante, ma non c'è solo questo. Questo che vedete qua è un vaso, no? Vaso sanguigno. Allora, qui a sinistra è un vaso normale, no? Vedete, il sangue passa, no? Chiaramente è quello il suo ruolo, deve far passare il sangue, sostanze nutritive, eccetera, eccetera. Quello che vedete qui, invece, è lo stesso signore dopo 4 anni e mezzo, dove ha un evento cardiovascolare avverso. Vedete come c'è il restringimento, no? Quello è il famoso ictus, infarto, quello che sia. Noi abbiamo il restringimento del vaso, il sangue non passa più e quindi abbiamo il problema cardiovascolare avverso. Per cui questo parametro si misura attraverso questa analisi, che è in vari modi, ma diciamo la funzione endoteliale, no? Che ci dà un po' il diametro del vaso, ok? Quindi tutto quello che riesce, diciamo, a mantenere aperto il vaso è protettivo, ok? Questo è il messaggio. Nel caso del cioccolato, noi abbiamo quest'altro studio del 2006 su 16 soggetti sani, ai quali viene dato una bevanda ricca in flavonoidi, che è cacao chiaramente, ricco in flavonoidi. E viene misurata proprio questa funzione endoteliale. Eccola qua. Abbiamo un gruppo che prende il cacao bianco, il cioccolato bianco, senza polifenoli, e l'altro il cioccolato fondente. Vedete come nel gruppo che prende il cioccolato fondente, che è questo qua, ci abbiamo subito l'aumento del diametro dell'arteria, cioè una vasodilatazione che poi ritorna. Nel cioccolato bianco non c'è. Questo ci dice che il cioccolato può avere un altro effetto, migliorando quella apertura dell'arteria, mantenendola aperta. Questo avviene attraverso la produzione di un radicale libero, che è l'ossido nitrico. E la cosa divertente, che si associa poi anche ai concetti legati al così, no, il cioccolato come afrodisiaco, eccetera, eccetera, è che questo meccanismo di produzione di ossido nitrico con l'apertura dell'arteria e del cioccolato afrodisiaco è legato a un farmaco che tutti voi conoscete, che è il Viagra, che funziona allo stesso modo. Cioè una produzione di ossido nitrico che porta all'apertura dell'arteria. Noi non interessa da un punto di vista farmacologico come il Viagra, però ci interessa in ottica di prevenzione cardiovascolare, perché impedisce la chiusura dell'arteria. Altro aspetto, un altro marcatore importante, qualcuno di voi l'ha fatta questa analisi, no? Quando noi ci andiamo a misurare la calcificazione dell'aorta, cioè è un altro dei marcatori, no, che ci dice quanto la nostra aorta è chiusa. Più è chiusa più il rischio aumenta. In questo studio vanno a vedere praticamente qual è il rapporto tra il consumo di cioccolato e la calcificazione dell'aorta. Per farvela breve, vedete come chi mangia più di 2 porzioni di cacao cioccolato a settimana abbia un rischio, vedete qua, 0,68 rispetto al gruppo di controllo che non mangia cioccolato, che è 1. Quindi vuol dire che chi mangia più di 2 porzioni di cioccolato a settimana ha un rischio che è circa il 40% minore di avere l'aorta occlusa, ok? Quindi le evidenze sono tantissime, io ve le ho un po' raccolte e adesso poi chiudiamo un po', arriviamo alla conclusione. Le evidenze sono tante e tutte nell'essere umano, quindi molto forti. Vi porto un esempio che è ancora più inclusivo. Questo è uno studio nostro in collaborazione con l'unità cardiovascolare dell'Università di Zurigo su un modello veramente particolare. Persone che hanno subito un trapianto di cuore. Chi subisce un trapianto di cuore va chiaramente incontro a stress ossidativo, infiammatorio, un sacco di problemi, deve prendere un sacco di farmaci. Noi che cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo dato, l'abbiamo diviso in due gruppi chiaramente. A un gruppo gli abbiamo dato il cioccolato bianco, a un gruppo gli abbiamo dato 40 grammi di cioccolato fondente, ok? E gli abbiamo tolto tutti i farmaci antiossidanti, cioè le vitamine che venivano dati, no? Gli abbiamo dato il cioccolato. Che succede? Che è successo? Allora, da un punto di vista antiossidante, tutte queste cose che vedete qua sono tutti marcatori di antiossidanti. Cioè, succede che aumentano i livelli di antiossidanti nel plasma, singoli e totali, diminuiscono i radicali liberi, per cui il primo effetto che abbiamo è che sostituendo i farmaci con il cioccolato la parte antiossidante migliora in maniera meravigliosa. Non solo, la funzione endoteliale che abbiamo visto prima, vedete che differenza? Questo è il gruppo del placebo, questo è il gruppo del cioccolato fondente, un aumento, per cui gli migliora anche la funzione endoteliale. Non solo, aggregazione piastrinica, sapete benissimo, no, che l'aggregazione è un alti fenomeni di aggregazione portano a un rischio cardiovascolare più alto. Il cioccolato riesce a fluidificare l'arteria, perché come vedete questa è l'aggregazione piastrinica nel placebo prima e dopo, e questa invece è dopo il cioccolato, vedete come diminuisce. Per cui pensate, come questo è il classico esempio d'utilizzo dell'alimento al posto del farmaco, un effetto che è a tre livelli, quelli che abbiamo misurato noi, magari ce ne sono anche altri, per cui io tolgo un antiossidante e ottengo un effetto antiossidante protettivo dell'arteria e riduzione dell'aggregazione piastrinica, senza poi parlare dell'effetto invece anche psicologico, no? Una persona che deve prendere 15-20 farmaci al giorno, un pezzetto di cioccolato sicuramente aiuta anche a livello mentale, no? Nel sentirsi meno malati. Questo per dire come poi questo approccio può essere poi fondamentale nella riduzione del carico farmacologico del paziente. L'ultimo dato che vi faccio vedere riguarda un qualcosa un po' di diverso, no? Allora, voi avete sentito parlare dei probiotici, no? I probiotici fanno parte di quei batteri che aiutano il nostro intestino a migliorare il sistema immunitario. Noi viviamo con circa con un numero di batteri nel nostro corpo che è il doppio delle cellule del nostro organismo e hanno una funzione importante. In questo studio questi inglesi vanno a vedere se il cioccolato può essere un prebiotico, cioè un qualcosa che possa nutrire i batteri positivi. E quindi che cosa fa? Se io do un alimento che seleziona i batteri positivi, quei batteri positivi si affermano e hanno un effetto antinfiammatorio, cioè di miglioramento del sistema immunitario. Loro danno su 22 soggetti sani di 30 anni giovani due gruppi, un gruppo che prende cioccolato fondente a alto contenuto in polifenoli e uno basso per un mese. Gli vanno a vedere praticamente dei marcatori classici che sono il colesterolo, i trigliceridi e la proteina C-reattiva, che è un marcatore di infiammazione. Questo è il gruppo che prende più cacao, vedete come diminuisce il colesterolo, diminuiscono i trigliceridi, diminuisce l'infiammazione, per cui vedono questo effetto, no? Per cui io gli do il cioccolato e vedo, cavolo, scendono i marcatori lipidici, scende la proteina C-reattiva, che è un marcatore di infiammazione. Poi vanno a vedere nelle feci di questi individui quali batteri si sono selezionati, per capire se effettivamente quello è un effetto dovuto a a quella modifica. Loro vedono questo. Allora, in nero c'è, in grigio c'è il gruppo che ha preso tanti flavonoidi da cioccolato e l'altro il basso. Vedete come c'è un aumento e una diminuzione nei flavonoidi, no? Qui c'è un aumento del bifidobatteri, del lattosio e una diminuzione del clostridium. Questi sono tutti gruppi che portano a un miglioramento del sistema immunitario. Cioè, quando io ho un aumento del lattobacillo, bifidobatteri, una diminuzione dei clostridi, questo vuol dire che le classi buone, tra virgolette, si sono selezionate, e quello spiega l'effetto sull'infiammazione. Per cui trasversalmente cioccolato anche come nutrimento per i batteri, che in maniera indiretta favorisce il sistema immunitario. Quindi, in conclusione, noi possiamo dire questo: oggettivamente il cacao ci dà una serie di composti estremamente concentrati in una bassa quantità, che è quella veramente 5 grammi al giorno, che ci danno un effetto totipotente, trasversale, che è antiossidante, antinfiammatorio, riduzione piastrine, aumento vasodilatazione, e tutto insieme chiaramente contribuisce alla nostra salute cardiovascolare. E quindi in qualche modo ci aiuta per, come dire, per godere del piacere del cioccolato. Chiudo con, come sempre, con un po' di aspetti ludici. Questo signore è Dominique Person, lui è un maître chocolatier della Puratos, che produce cioccolato per le aziende in Belgio, come vedete è abbastanza particolare. Lui un po' di tempo fa è stato pagato chiaramente per produrre cioccolato dolci al un compleanno, che era il compleanno dei Rolling Stones. Siccome è una persona abbastanza spiritosa, lui si è inventato questo coso qui. Allora, lui ha prodotto due tipi di cacao in polvere, uno col mirtillo e uno con lo zenzero, e praticamente che cosa fa? Ha prodotto questo shooter. Lo shooter, praticamente, vedete qua, ci sono due concavità, lì vengono messe, viene messa la polvere di cacao e viene pippata, viene inalata, no? E pensate, insomma, l'effetto probabilmente che ha avuto, io ci ho parlato, insomma, mi ha detto cose fantastiche, impazziti tutti. E non solo, però, non limitatevi all'effetto classico, cioè questo è stato poi utilizzato dal governo belga, dal Ministero della Salute, come campagne antidroga, come campagna antidroga, no? Nel senso che se ti devi inalare qualcosa, inalati il cacao, che è molto meglio e ti fa bene, no? Quindi abbastanza divertente. La notizia buona è che sicuramente possiamo indulgere in tutto il cacao che vogliamo, ancor meglio con le fave di cacao, perché non c'è nessun processo industriale, e chiaramente se dobbiamo fare una scelta, cioccolato fondente almeno al 60-65%. Siamo qui per le domande. Marta, vieni a moderare le domande.
Eccoci qua, torniamo in voce, torniamo live. La domanda al cacao.
Vieni,
però...
Marta, vieni a moderare.
Eccomi. Va bene, sì, lo sapete, ormai c'è questa adunata sediziosa tra Forte Futopia e Radio che funziona benissimo, mi sembra. E c'è anche questa sempre: aglio chiama la domanda. Cacao chiama la domanda retorica quando parliamo dell'aglio.
Sì, che abbiamo avuto una pressione sull'aglio. Vogliono l'aglio. Parliamo dell'aglio.
Allora, diciamo che le domande stentavano a partire, per cui io a un certo punto ti faccio questa domanda semplice, pure un po' superficiale, che non ha molto a che vedere, perché anche questa volta era a pranzo invece che a cena, come gli appuntamenti, diciamo, invernali, così siamo stati poi deliziati da una cucina onnivora e vegana laziale, quindi... con appunto la regione a scandire la cena, e poi le fave di cacao criollo con rum a pranzo, non sapete, poi c'è stato il concerto, ma insomma è stata una bella giornata ricca. Le fave di cacao criollo con rum, allora intanto la fava di cacao criollo, avete sentito, è la quintessenza del piacere del cacao, tostata, raccolta tostata, e che abbiamo mangiato proprio la fava che veniva, insomma, ci distribuivano con rum, perché effettivamente la fava da sola non è proprio semplice, no? Pensate a mettervi mezzo cucchiaino di cacao in bocca, la polvere vi uccide, ma anche il sapore è molto forte, ed è proprio quel sapore lì. E poi, insomma, masticandola si riduce un po' a cacao, quindi non è proprio il massimo, è piacevole. Per esempio, chi prende il caffè senza zucchero potrebbe provarlo molto piacevole, è sicuramente un amaro piacevole. Indubbiamente quando ci passa il rum è una bellissima sensazione, e quindi ritorno a farti questa domanda: perché con il rum, che cos'altro oltre al rum casomai, no? Quindi la specifica del rum si può replicare casomai, che chi ha un problema con rum?
Aggiungo
un'altra domanda. Copiata.
No, però aggiungo un'altra rispetto a questo, così risponde entrambi il prof. Si potrebbe dire che il cacao, così il seme di cacao, la fave di cacao è un gusto acquisito, come si dice, perché giustamente noi non siamo abituati, no? Chi non è abituato, per esempio, al Roquefort, chi non è abituato ai formaggi stagionati, succede, sono questi gusti acquisiti, no? Può succedere, perché infatti parlavamo la prima volta, tanti amaro, io ti dicevo che per me è un amaro che risultava molto gradevole, però è vero che ci vuole, no, un tempo di assaggio, di allenamento del palato per capire cosa stiamo mangiando anche.
Assolutamente sì, perché poi appunto noi siamo abituati al cioccolato, cioè le fave non è che le mangiamo sempre, insomma, e quello che dici tu è esattissimo in termini di gusto, ma anche in termini, no, di della croccantezza, no, della fava di cacao, no? Noi ci mangiamo il cioccolato, ce lo sciogliamo in bocca, no? La fava chiaramente non riesce a farlo, no? Per cui magari un pochino l'ammorbidisci, ma non perché sia dura, chiaramente, e poi però la mordi e lì esplode tutto. Però quello è proprio l'origine, diciamo, no? L'inizio della storia, fondamentalmente, però è vero, non siamo molto abituati. Per quanto riguarda il rum, l'associazione rum, vabbè, chiaramente nasce proprio da un punto di vista proprio edonistico, di piacere, perché si sposa perfettamente, ma c'è anche un conforto anche lì scientifico. In linea di massima ci sono alcuni studi che ci dicono, no, allora facciamo un esempio, cioè quando noi ci beviamo un vino tannico, no, un Chianti rosso bello forte, e abbiamo questa sensazione d'astringenza in bocca, no, quello è proprio dato dal legame tra le proteine salivari e i fenoli, i tannini del vino, e in questo caso i fenoli, tannini soprattutto, stanno nel cacao, e l'alcol, in questo caso del rum, riesce in qualche modo a aumentare l'assorbimento di queste sostanze, oltre che chiaramente a dare a chi le gusta un piacere incredibile, perché lì la vera sfida sarebbe veramente ad organizzare una serie di degustazioni dalla fava di cacao al cioccolato in vari modi, svariando tra, che so, vari rum agricoli, addirittura le bollicine sarebbe, e la birra, perché secondo me ci sta, serve qualcuno che ne sappia, però io vengo a assaggiare, però serve qualcuno che le accosti,
che
perché
ci spieghi
secondo
queste
me,
cose, no?
Secondo me è incredibile, cioè sì. Secondo me tirerai fuori delle, perché lì c'è proprio quella fava di cacao, cioè oltre ad essere inizialmente un po' così amara, però non so, io ci trovo proprio, sarà una suggestione sicuramente, ma io ci trovo il sapore della terra, cioè a me mi viene proprio, mi fa pensare alla terra.
Sì, parlando in termini enologici si potrebbe dire che esprime bene il terroir. No, il suo terroir, veramente, sì, no, è molto terrosa, è vero, e gradevole, infatti succede quello, ed era importante, mi risultava importante questo che hai detto, che non si tratta solo di un abbinamento dato per il gusto, no, il rum va bene, o i vini tannici, eccetera, ma è una questione per assorbire meglio quello che ti dà. I vini tannici vanno bene con le carni perché aiutano addirittura, se non sbaglio io, dimmi tu, nella digestione, nell'assorbire, eccetera, eccetera. Non è solo perché ci sta, perché va bene, perché sono buone entrambe le cose, un bel vino tannico, un bel rosso con un buon pezzo di carne, si aiutano, no? E fa parte di questo tipo di alimentazione che stiamo pregonando.
Assolutamente sì, ma infatti io continuo a credere che noi, non scopri, già detta questa cosa, non scopriamo niente. Noi se ritirassimo indietro, cioè tirassimo, insomma, se andassimo a studiare tutte le abitudini, le associazioni alimentari dei trisavoli, non tanto e non solo dei nostri nonni, ne scopriremo tante, e soprattutto scopriremo che c'è sicuramente una base razionale, scientifica per tutto questo. Insomma, è stato così per il tè, per il cioccolato, cioè noi non abbiamo scoperto niente, stavano lì e venivano utilizzati da tanti popoli.
Riscopriamo, ecco.
Riscopriamo, sì.
Un'altra domanda che è stata fatta spesso, è quanta deve essere la percentuale, e quindi appunto abbiamo detto che poi è un attimo cadere nella trappola di quello che ci viene venduto, e quindi come ci rendiamo conto che una tavoletta X di cacao, di cioccolato amaro ha una percentuale che stiamo entrando, no, nel cioccolato che ci fa bene e che ci può dare appunto le sue proprietà belle.
Eh beh, certo, chiaramente la percentuale dipende dal cacao, per cui come abbiamo detto, diciamo 65%, 70%, non serve neanche andare al 99%, a meno che non ci abbiate proprio il gusto, la voglia di quel cacao che è veramente poi astringente, molto molto astringente lì, però chiaramente può piacere, però quell'effetto, tutti quegli studi sono stati fatti con un cacao, un cioccolato che aveva una percentuale che andava dal 65 60 65 70%, per cui col 70% andiamo sicuri che prendiamo l'effetto. Ancora meglio, io continuo ad essere un fan di questo, cioè per me le fave di cacao, perché contengono veramente moltissimi composti, non sono assolutamente modificate da nessuno tranne che nella tostatura, per cui se poi trovate come io una spacciatrice peruviana che abita all'Alessandrino, tutto diventa ancora più bello.
La signora delle fave, la signora delle fave di cacao.
Volevo fare una domanda rispetto a questo: il cioccolato che noi troviamo ovviamente dove andiamo a fare la spesa, e ho visto sempre che tra gli ingredienti tu non leggi mai cacao così da solo, leggi pasta di cacao e burro di cacao. Se ci potresti spiegare un po' la differenza, perché l'altra domanda che mi veniva rispetto a quella che riferita a quella che ha fatto Marta è quanto ci possiamo fidare delle marche che troviamo così nei supermercati, certo. Forse non so dove si compriamo il cioccolato, e quanto ci possiamo fidare, e questo è perché troviamo sempre pasta di cacao e burro di cacao ma mai cacao così, no, proprio tra gli ingredienti.
Chiaro, quello dipende chiaramente dalla composizione, perché comunque la pasta di cacao è quel è diciamo la modalità attraverso il quale poi il cacao viene utilizzato per fare poi il cioccolato. Nel caso del burro di cacao è evidente, anche il burro di cacao deriva dal cacao, però è chiaro che è la componente quella grassa. Infatti non a caso il cioccolato bianco, che è quello che abbiamo detto che non ha oggettivamente cacao, non ha proprietà, contiene per la maggior parte burro di cacao, cioè poi dipende sempre dalle percentuali e altro. L'altra cosa importante da dire, giusto per chiarire, è che il cacao è comunque, il cioccolato è un prodotto di origine vegetale, per cui no colesterolo, quello sicuramente, però è evidente che comunque poi all'aumentare della quantità di burro comunque è grasso vegetale, però sempre grasso è chiaro, quello dipende proprio dalla composizione, da quello che poi mettono dentro. Per quello dico, è opportuno sempre vederla l'etichetta, e soprattutto lo dicevamo anche nell'intervento di sabato, sarebbe bello anche, ma spesso e volentieri non c'è scritto che tipologia, no? Abbiamo visto che il criollo è sicuramente quella più nobile, più anche più costosa, però sicuramente è quella che dà più soddisfazioni, però si trova raramente, insomma, e comunque a prezzi abbastanza alti, perché quando andiamo a comprare, che ne so, a vedere, perché comprare diventa un po' difficile, le fave di cacao di Tomori, tipo da Italy, costano veramente 10 fave costano 10 euro, insomma, cioè è una cosa che è allucinante.
Sarebbe interessante avere sarebbe interessante
la roba da sì, appunto, no, la roba quotata in borsa,
appunto,
voglio dire.
Dicevamo, no?
No, sì, appunto, perché poi c'era stata anche la domanda dove le troviamo, no? Quindi si prendeva a ridere, lui subito ha detto: "Eccomi, c'ho la signora", quindi
certo,
insomma,
la signora sarebbe,
l'abbiamo buttata in caciara così. Però è chiaro che ci troviamo, no? Che non so, spesso andiamo a comprare l'avocado e l'avocado sarebbe da aprire un dibattito: come fai a comprare l'avocado sostenibile? Non te lo mangi, perché tanto
certo.
Allora non compri quello che viene da Israele, perché è inutile che ce lo diciamo. Però allora te compri quello che viene dal Perù, dopodiché io te vorrei far vedere in Perù che è successo per l'avocado,
certo.
O dal Messico,
o dal Cile.
E quando raccontiamo che intere regioni subiscono la siccità, o dal Cile, di cui abbiamo parlato spesso, e quando parlo di questa gabbia dorata in cui è difficile, a volte è quasi impossibile. Quindi anche rispetto al cacao, appunto, quando si tratta così di una primizia, così primizia come l'oro del cacao e delle fave di cacao, è chiaro che lì ti tocca, sei schiavizzato a fare questo rapporto, le tue tasche sulla sostenibilità, sul vostro mercato, e diventa complicato. È vero pure che però, insomma, poi la possibilità secondo me c'è, più si ha una cultura, credo, su questo più ci si informa.
Ma certo, certo.
Infatti pensavo sarebbe interessante, ecco, avere più informazione, e come succede col caffè, che ti dice che tipo di caffè, arabica, robusta, di solito, no, quell'informazione si dà, sapere con quale fava, no, è stata,
certo,
fatto quel cioccolato, e pasta di cacao come materia, certo, prima base, il primo processo che, al quale viene sottoposto il cacao, la fava, però sapere quel tipo, e forse si potrebbe sapere anche la procedenza, no, di,
certo,
quella fava,
certo,
di cacao,
la provenienza, assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, certo, quello fa parte un po', no, dovrebbe essere un po' l'etichetta che narra un po' quella che è la storia di quel prodotto, insomma.
Perché col cioccolato a me succedeva questo, sempre pasta di cacao, vabbè, ho capito, il primo, insisto, prodotto base, materia prima base, però da dove viene questo cioccolato?
Ah,
le fave, vabbè, queste fave, ma da dove?
Del
Sud America,
certo,
dell'Africa,
certo,
ma da dove? Ma per sapere, per semplice curiosità,
sì,
no?
Assolutamente sì, dovrebbe essere così, insomma, assolutamente, ma non lo troviamo mai, non c'è proprio, non è neanche richiesto, e nessuno, poi molti probabilmente non lo mettono assolutamente, per quello poi può essere anche questa una modalità, no, di scelta, no, quando hai magari dei piccoli produttori, perché è chiaro che tutti prendono le fave, il cacao non esiste in Europa, no? Non si può, non cresce chiaramente, per cui la storia è quella, però poi anche come lo lavori e come lo produci e come lo presenti e il prezzo al quale lo vendi fa la differenza in un'ottica di, almeno nell'ultima fase, di diciamo sostenibilità, anche se chiaramente c'è poco di sostenibile, però insomma ecco, cercare magari di presentarlo nella maniera più chiara e informativa possibile.
E infatti col caffè succede, certo. E quindi mi viene la domanda: perché l'industria del caffè, anche quella grossa, quella che sfrutta, no? Quella che non rispetta i diritti, comunque ha visto, cioè ha trovato un filone in quello di dire robusta, alcuni ovviamente ti fanno pagare di più perché questi vengono dal Perù, no, da una raccolta, e si gioca con questo. L'industria del caffè sì lo fa, credo che l'industria del cioccolato
te incapsulo le ande,
no, ma forse perché probabilmente, cioè io se dovessi fare, che ne so, un cioccolato di Criollo, io lo scriverei. Forse è quello, forse non lo fanno a quei prezzi, perché se no i crew magari sono descritti, insomma, in quelli che li vendono, che vendono il cioccolato che deriva, diciamo, dal crew più pregiato, insomma.
Va bene, non so che bene, che altro aggiungere, direi che siamo stati più che esaurienti, credo.
Io ricorderei una cosa, lo 06 49 17 50 è sempre disponibile.
Lo potevamo dire prima, in effetti, sì, infatti.
Ma
dobbiamo fare questa cosa.
Lo dico ora, ma scontato, chi ci ascolta sulle 87.9 lo sa, ma sarebbe interessante, io provo a fomentare chi ci ascolta, perché veramente credo che, come vedete, a noi ci viene la curiosità, ci vengono le domande prodotto della curiosità. Sarebbe interessante sapere se a voi che ci ascoltate vi viene alcuna domanda. Qua abbiamo un prof, no? È il primo che passava qua per la strada, quindi facciamo delle domande e sarebbe interessante, quindi faccio questa proposta, se non per ora, per la prossima volta.
Esatto, e io intanto, però, metti qualcuno, intanto fa il numero, gli diamo ancora un po' di tempo, direi che potremmo ricordare quali saranno i prossimi appuntamenti.
Sì, assolutamente. Allora, abbiamo una data che ancora non è completamente definitiva, diciamo, però è il 7 maggio, quindi ripetiamo ancora sabato a pranzo. Non c'è ad aprile perché poi, siccome vogliamo continuare a farlo di sabato e lo facciamo poi nei sabati dove non c'è terra, chiaramente, come capite bene, sabato, aprile, tra Pasqua, 25 aprile, eccetera, eccetera, diciamo che insomma ci sono molti impegni, quindi abbiamo deciso di riprendere comunque, di avere aprile come stop momentaneo, e quindi la prossima data dovrebbe essere, appena ci sarà l'Assemblea del Forte che ce lo conferma, il 7 maggio, che è il sabato, sempre all'ora di pranzo. E questa volta parliamo di longevità e nutrizione, il che è assolutamente interessante per mille motivi, indipendentemente poi da quello che diremo, soprattutto perché è chiaramente l'argomento che interessa tutti, e dove poi c'è anche lì tanta tanta confusione e tanti tanti interessi. La parola longevità è legata veramente al dollaro, e non solo, insomma, per mille motivi, dalle creme ai trattamenti rigeneranti e anche agli alimenti che in qualche modo promuovono la longevità.
Ci sarà poi la specifica, non sbaglio, della longevità e la cena abruzzese, sì. Perché l'Abruzzo è appunto, da questo punto di vista, è una regione
ancora non ufficialmente. Allora, la cena sarà abruzzese, a meno che non decidiamo di passare a quella sarda, però insomma molto probabilmente sarà abruzzese. L'Abruzzo non è una blue zone, però mi vede coinvolto, perché proprio l'altra settimana abbiamo pubblicato il primo studio scientifico proprio sui centenari e centenari abruzzesi, e ci sono legato soprattutto a quel discorso di cui parleremo proprio in quell'occasione, della crononutrizione, cioè delle abitudini alimentari dei centenari legati all'orario dei pasti, che sembra una cosa da poco e che invece poi ha dei risvolti abbastanza importanti, e soprattutto è molto molto nuovo come argomento.
Nuovo e critico, soprattutto perché torna al discorso di potesseli permettere i propri tempi, quindi incuriositevi, cominciate a riflettere, a puntare le domande. E allora, Mauro, io ti ringrazio, saremo qui pronti ad affrontare anche questa, so che poi insomma ci saranno altri appuntamenti, arriveremo a parlare di insetti, ma non spoileriamo troppo. Ti ringrazio e torno a ringraziare Forte che ci ha dato la registrazione, e troverete di nuovo a breve, tra oggi e domani, diciamo, il podcast di oggi, e quindi a presto, Mauro.
Grazie a voi, grazie, grazie Mauro, a tutti. Io... e tutte che ci stanno ascoltando.
C'avevo una chica qua di Mina pure. Sto facendo radio dal vivo, no? Se mi aiuta il computer qua che abbiamo nello studio, perché ho visto, dopo l'ho perso ma lo troverò, c'è un brano di Mina, aiutatemi voi, Non voglio la cioccolata, credo.
Oh.
E mi pareva che ci stava, e sto provando a
ritrovarla,
un attimo di pazienza. Marta, possiamo ricordare nel frattempo, perché mi sembra importante, non l'abbiamo fatto,
è vero, non l'abbiamo fatto prima, già t'ho capito, ma bene. Che non avete visto che sulla pagina della radio è apparso un bannerino da brivido, un bannerino pieno di bellissime persone che sono poche in quel bannerino, ma che comunque sono sicuramente mille, cioè raga, io non cioè, voglio dire, parliamoci chiaro, mille persone non sono tante,
dai,
no?
Non siamo mille,
calcolando che nella sua storia questa radio ha fatto, scusate, concerti da 7.000, 6.000, scusate se abbiamo fatto queste cose, se questa radio proprio nella sua storia non è che abbia solo così aperto microfoni e pettinato bambole, quindi insomma ricordiamoci di questo, di quello che è stato prima, di quello durante questi anni ultimi sicuramente non facili. La radio c'è stata sempre, con tutte le difficoltà del caso, sicuramente con tutti i suoi buchi e le sue perdite, però avere queste ci garantisce di poter essere così una radio un po' impecionata, ma sicuramente assolutamente libera, questo senza padrini, senza padroni, e quindi insomma la libertà di metterla insieme ogni lunedì, di aprire questi microfoni, di guardarci in faccia, di starci dentro, di vedere qualcuno, qualcuna nuova che si avvicina. Non credo che siano esperienze molto comuni, se ci pensate bene, no? Soprattutto di questi tempi che non vanno tanto migliorando, quindi quello che noi vi diciamo è di sottoscriverci a seconda delle vostre possibilità. In questo caso sono 30 euro per mille di noi, sono il minimo, perché veramente significa mettere, non so, ogni lavatrice per un po' di tempo un euro, avete fatto 30 euro al volo, no? Oppure così, pensare che ogni giorno metti l'acqua o spiccio e poi un giorno li conti e so più di 30, ammazza, che non gli dai onda rossa. E mille, io credo che anche per chi ci scrive, per chi ci telefona, ho la percezione che siamo veramente di più. Lo streaming ci aiuta ad andare lontano, abbiamo una famiglia enorme che ci sostiene da quasi 45 anni, e quindi ecco, cascateci, no?
Dai.
Andate a vedere sul sito della radio, appunto, si può fare tramite, appunto,
dal basso,
dal basso,
produzioni dal basso,
produzioni dal basso.
Dai, che è arrivato,
produzioni dal basso, si può fare, insomma, lì è la nostra via preferenziale in questo momento, calcolando che appunto questa è una piccola grande radio, senza padrini, senza padroni e senza pubblicità.
Ora sì, grazie.
Spero,
grazie,
che
Marta,
l'abbia trovata, perché ho fatto proprio la giullare.
Sì, no, ma hai fatto benissimo, era doveroso. Non voglio più cioccolata, Mina, non so,
dai, ce la rischiamo, non la conosco, andiamo così,
minuto 51,
sei
comunque
orribile, perdonateci in anticipo,
però ci sta per il nome, dai, parlavamo alla prossima settimana con la schiena del soul, Fudopia più o meno lo stesso, direi.
Sì, beh, insomma, mo ci sentiamo, beh, Fudopia non lo so, casomai ci organizziamo per il mese prossimo, non so, insomma, non fare tante previsioni,
sì,
qui
infatti
succedono tante cose,
ma guarda, sì, do per scontate le cose, e restate su 87.9. Sì.
E come sempre ci risentiamo giovedì con un saluto particolare a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà. Ciao.
Non voglio più la cioccolata, sono stanca d'aspettare. Ho voglia d'essere baciata da un uomo che mi sappia amare. Io devo sempre passeggiare coi genitori su e giù, al ballo non ci posso andare, ti giuro, no.